passare questi pochi minuti con voi e sono riconoscente al fratello Perry per questo invito, per essere qui e per tutta la vostra collaborazione. Penso che questa sia la nostra terza visita alla vostra bella città. Qui abbiamo sempre trovato le persone cordiali, eloquaci, sono accoglienti, sia che ti conoscano o meno. Ho visitato alcuni dei locali d'affari e quanto sono belli, sembrano sempre diversi di quanto lo sono su nel freddo nord. Essi mi vedono venire, ti aspettano ed escono ed è tutto. Molto di rado si visita un luogo senza che qualcuno dica grazie, torna ancora a trovarci. Questo a me piace. Poi penso che qui il fratello Perry, proprio così come lo vorrei chiamare, sono più anziano di suo padre, perciò immagino di poterlo chiamare fratello Perry. Abbiamo riconosciuto il ragazzo con difficoltà solo alla presentazione di mio figlio, Billy Paul, che è andato a scuola con lui. Ma se c'è qualcuno in questa città o nei paraggi alla portata di televisione che sarà perduto nell'ultimo giorno, non sarà perché il fratello Perry non ha prodotto ogni sforzo per cercare di portare la gente a Cristo. Di certo lui non ha lasciato neanche una pietra allo scoperto e questo di essere qui io lo ritengo un grande privilegio. Quando il fratello Perry mi ha detto che io avrei parlato a un piccolo banchetto che stava per tenere, per cui qui ci sarebbero stati alcuni dei suoi colleghi in affari, io non sono certo un oratore, io non sostengo di esserlo, ma ho pensato che lo sarei. Sarebbe un onore per me, dopo aver avuto un invito del genere, il parlare ai suoi colleghi in affari. Ho il privilegio di viaggiare tra le nazioni, in tutto il mondo, e parlo molto per le sezioni degli uomini d'affari del pieno Vangelo. E so che questo è solo un breve periodo di comunione fraterna, perciò mi piacerebbe esprimere qualcosa che una volta era carino. Ci fu un uomo, dopo che ebbi terminato di parlare, erano tutti uomini d'affari, e così, all'esterno, ci fu un tizio che venne da me e disse, «Lei è un predicatore, vero?» Ed io dissi, «Sì, signore». Lui disse, «Perché stai intorno a questi uomini d'affari?» Io dissi, «Sono un uomo d'affari». Così lui disse, «Oh, davvero?» E dissi, «Sì, sono un uomo d'affari». Disse, «Di che genere di attività si occupa lei, signore?» E io dissi, «Sicurezza della vita eterna». E lui non mi comprese proprio bene, lo dissi rapidamente. Lui disse, «Oh, l'assicurazione della vita eterna». Io non dissi assicurazione, dissi sicurezza. E lui, ma io non gli dissi così. E lui disse, «La vita eterna». Disse, «Non so, non credo di averlo mai sentito prima». Io dissi, «Che peccato». Disse, «Beh», disse, «Dov'è la sede centrale?» Dissi, «Il cielo». Mi occupo ancora di questa attività. Mi piacerebbe parlare di una polizza con ognuno di voi dopo che stasera il servizio sarà finito. Sono molto entusiasta del mio lavoro e così... Ora, io non avevo detto assicurazione, avevo detto sicurezza. L'assicurazione va bene, capite? Ricordo, naturalmente al momento non ne ho nessuna. Ricordo che dopo essermi sposato, mia moglie ed io un giorno sedevamo a casa ed un mio buon amico, mio fratello è un agente di vendita di assicurazioni, la Western Southern. Questo ragazzo era un agente di vendita per la Prudential. Sono andato a scuola con lui, ragazzo davvero per bene. Suo fratello scrive l'Alto Solaio, perché credo che lui sia un ministro battista e scrive degli articoli nel piccolo giornale chiamato l'Alto Solaio. Gente davvero per bene. Così un giorno salì a farmi visita e disse Billy, io sento dire che una volta hai avuto un piccolo raggiro dall'assicurazione. E io dissi sì. Lui disse, in qualche modo ciò ti dà un sentimento spiacevole verso di loro. Dissi, no, non esattamente. Lui disse, ho pensato di venirti a parlare di una polizza, Billy. E io dissi, beh, dissi, Wilmer, grazie, dissi, ma io ho la sicurezza. E lui disse, oh, scusami, e mia moglie si girò a guardarmi, come se io fossi un ipocrita. Lei sapeva che non ne avevo alcuna. Lei mi guardò proprio sbalordita. Io dissi, oh, disse lui, scusami, Billy, lui deve aver pensato che l'avevo con mio fratello Jesse. E dissi, mia moglie mi guardò, e lui, io dissi, sì, io ho la sicurezza. E lui disse, con quale compagnia sei? Ed io gli dissi la stessa cosa, la vita eterna. E lui disse, oh, disse, è così? E disse, sì, io ho benedetta sicurezza, Gesù è mio. Oh, che anticipo di gloria divina, sono un erede della salvezza acquistata da Dio, nato dal suo spirito, lavato nel suo sangue. Egli disse, Billy, questo è molto bello, lo apprezzo, ma ciò non ti metterà qua su al cimitero. Ma, dissi, me ne tirerà fuori, non sono preoccupato. Ah, sì, non mi preoccupa l'entrarci, è uscire. Mi piacerebbe pure parlare di una polizza con voi dopo il servizio se sono certo che essa vada bene. Ora, di solito faccio alzare in piedi la gente quando leggiamo la parola, ma stasera proverò a tralasciarlo perché è molto, molto duro per voi stare in piedi. Ma prima di leggere la parola, chiniamo solo i capi per alcuni momenti mentre parliamo all'autore della parola. Come abbiamo in qualche modo scherzato l'un con l'altro e per così dire lasciarsi andare o come lo diciamo noi rilassarsi. Dunque passiamo ora alla parte sacra e la sincerità e volgiamo i cuori al cielo mentre apriamo la parola. Ora chiunque sia in grado di muovere le mani può aprire la Bibbia, ma non c'è nessuno che realmente può aprire la comprensione tranne il grandioso Spirito Santo. Perciò parliamo a Lui. Padre nostro celeste, siamo certamente esultanti stasera per essere riuniti qui con questo gruppo di persone da questa parte dell'eternità e di avere questa bella comunione fraterna. E mentre stasera sediamo intorno a questi tavoli guardandoci l'un l'altro e i colleghi d'affari e cristiani, siamo consapevoli che verrà un altro tempo in cui ci incontreremo. Confidiamo di essere tutti là, tutti presenti, a quella grande cena delle nozze nell'aria, quando il Re uscirà, asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi e dirà, ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nelle gioie del Signore che sono state preparate per te sin dalla fondazione del mondo. Se dovessero essercene alcuni, Signore, che non ti conoscono in quel modo, ed io prego stasera che sarà fatto o detto qualcosa che li indurrà a cambiare il loro modo di pensare, volgersi a te, che sia qui presente o attraverso la televisione o per i nastri che usciranno da questo. Benedicici insieme ora e benedici la lettura della tua parola, volgi i nostri cuori e i nostri pensieri verso la conclusione di questa vita e quale disposizione risulterà in quel momento. Poiché siamo certi, Padre, che tutti noi dobbiamo lasciare questo mondo, siamo mortali. Facci guardare all'Eterno, il solo che può darci la vita al di là di questa. Mediante il nome di suo Figlio, Gesù Cristo, lo chiediamo. Amen. Vorrei attirare la vostra attenzione per alcuni momenti ora alla lettura della parola di Dio. Vorrei cominciare a leggere dal Vangelo di San Marco, penso il 10° capitolo, e cominciare col 17° versetto. Or come egli usciva fuori per mettersi in cammino, un tale corse a lui e inginocchiatosi lo domandò dicendo, «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non un solo, e cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non furare, non dir falsa testimonianza, non far danno ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispondendo gli disse, «Maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò. E gli disse, «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che tu hai e dallo ai poveri, e tu avrai tesori nel cielo. Poi vieni e tolta la tua croce, seguitami. Ma egli, attristato di quella parola, se ne andò dolente per ciò che aveva di grandi beni. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla parola mentre ci adoperiamo per trarre da questo un testo e un contesto. Ora, pensando all'argomento di essere con gente d'affari, e penso sempre che la gente d'affari è sempre interessata a buoni investimenti, cosicché titolerò il testo ora per i prossimi pochi momenti Gli investimenti. Un buon uomo d'affari cerca sempre un buon investimento sicuro. Se non lo fa, allora non è un buon uomo d'affari. Lui deve cercare qualcosa che sia vero. E mi piacerebbe parlarvi dell'invito che vi ho offerto alcuni momenti fa sulla polizza della vita eterna, come mi sono presentato, quale uomo d'affari. Ed io ho un'attività e per alcuni momenti vorrei parlarvi di questo. Ed alcune scritture che ho qui annotate e il testo, vorrei servirmi di queste per alcuni momenti, queste annotazioni. Non è una buona attività il giocare d'azzardo. Chiunque lo sa che il giocare d'azzardo non è una buona attività perché significa rischiare. Voi non vedrete mai un giocatore d'azzardo o raramente un giorno lui è ricco e il giorno dopo mendica. Perciò a giocare d'azzardo si rischia troppo. Penso che un giocatore d'azzardo stia semplicemente vivendo l'entusiasmo del momento e non sta guardando avanti al futuro, altrimenti non giocherebbe d'azzardo. Ed io non credo in uno di questi investimenti che arricchiscono nel corso di una notte, né tramite qualche affare non identificato. Ora, qualsiasi buon uomo d'affari non rischierebbe in quel modo. Forse sui vostri risparmi della vita, il vostro stipendio, e voi non lo investireste in qualche truffa nell'arricchirsi rapidamente. E non è identificato, qualcuno è corso dentro con una specie di idea per cui, ecco, noi abbiamo una certa azienda qui, non c'è nessuna provenienza in essa. Io penso che un uomo assennato, per bene, sicuro, sarebbe uno stolto nel cercare di fare un investimento in una tale compagnia come quella, perché una volta avevo un amico che provò una cosa del genere e quando lo fece lui perse tutto quello che aveva e perse tutti gli stipendi della sua vita, quasi pronto ad andare in pensione, e pensò, io correrò questo rischio, perché l'uomo sembrava saper ciò di cui stava parlando, ma si venne a scoprire che la società era proprio una società simulata, niente valori immobiliari né nulla, perciò il poveretto perse tutto quello che aveva. Perciò penso, se un uomo vuole fare un buon investimento, dovrebbe prima verificare la sua società o in quel che mai lui voglia fare il suo investimento e scoprire ciò che farà. Ritengo che qualsiasi ragionevole persona assennata farebbe così. E poi ancora, prima che io vada avanti, vorrei dire che non è una buona idea tenere il vostro denaro in tasca. Molte persone dicono io me lo metterò semplicemente in tasca e io e ce l'ho. Non di meno sapete, voi uomini e donne d'affari non pensate in tali termini e non è una cosa buona perché può essere rubato. È meglio averlo in circolazione, come disse il Signore una volta, egli diede un certo numero di talenti a tanti e tali, e poi loro ne fecero un investimento. E coloro i quali fecero un buon investimento, sicuro, egli diede loro i dividendi. Ma quando quell'uomo disse, io l'ho solo conservato, io non volevo correre alcun rischio per esso, io me lo sono messo in tasca, oppure l'ho seppellito da qualche parte. Allora egli prese quel che gli aveva dato e lo diede a colui che aveva ricavato più dividendi perché lo mettesse in un buon investimento, e questa è la maniera di fare le cose del nostro Signore. Ora, ma se voi doveste investire in qualcosa in cui vorreste essere sicuri, trovereste qualche buona società che è stata dimostrata affidabile e che paghi bene. Ora, quello è un buon investimento sicuro. Dopo aver verificato la società, conoscete la provenienza, parlato con qualcuno che ha fatto affari con questa società e sentire la testimonianza di tutti, è al 100%. Con i loro dividendi sono sempre giusti puntualmente e c'è un grande capitale di risorsa dietro che la società non fallirà. E quello è un buon investimento sicuro. Ed ora per tutta la vita la gente è stato insegnato così. Stasera dunque stiamo parlando della scrittura di un giovanotto ebreo che era un genere di ragazzo ricco, potrebbe essere venuto da un'ottima famiglia, senza dubbio. La sua testimonianza dimostrava di essere venuto da una buona famiglia. Nella Bibbia era chiamato il giovane ricco governatore. Stasera lo cambierò solo di un po', dirò un giovane ricco uomo d'affari. Perché aveva un'attività ed era interessato negli affari. E senza dubbio suo padre era stato un grande uomo d'affari di successo. Probabilmente lui non avrebbe avuto quello che aveva. Ma lui fu cresciuto per essere un uomo d'affari. E lui scorse qualcosa in questo giovane di Galilea, questo giovane profeta dal nome di Gesù di Nazaret. Senza dubbio aveva sentito il suo sacerdote parlare di lui e magari contro di lui. Ma quando diede il suo primo rapido sguardo al Signore Gesù, c'era qualcosa di lui che era diverso da qualsiasi altro uomo. Ed io dico questo, quale cristiano, che veramente non è cambiato. Nel paese abbiamo grandi teologi in tutto il mondo, li abbiamo avuti da migliaia di anni, che possono presentarci un credo. E sono istruiti in quei credi. È una chiesa che è una chiesa affermata, quella però non è ancora la mia polizza della quale sto per parlare stasera. Sto parlando della vita eterna. E questo giovanotto, sapendo di essere un membro della Chiesa, eppure vedeva in Gesù qualcosa di diverso. Così gli fu concessa l'opportunità di fare un investimento. Quando trovò Gesù e vide cosa faceva, e aveva letto la sua Bibbia e aveva constatato in Gesù che la cosa che lui aveva sentito leggere nella sua Chiesa riguardo i suoi profeti, e quello che essi erano, e senza dubbio l'aveva studiato, e poi quando vide in questo Gesù di Nazaret, che tra il suo popolo si supponeva essere il profeta, lui vide qualcosa in quest'uomo che lo identificava con le scritture. E io penso che oggi non sia cambiato molto. Lettori della Bibbia e quelli che amano la Bibbia, quando davvero diamo un rapido sguardo ai nostri intellettuali di quello che Gesù era e quello che Egli è, ciò cambia tutto il nostro atteggiamento. Non c'è nessuno come Lui. Non importa quanto bravo, abbiamo detto che comprendiamo che lui, riteniamo che lui non avesse molta istruzione e lui parlava come un uomo comune e vestiva come un uomo comune e viveva con l'uomo comune. Eppure c'era qualcosa di eccezionale riguardo a quest'uomo e ciò attirò l'attenzione di questo giovanotto, a tal punto che lui aveva tutte le ricchezze del mondo, forse di cui aveva bisogno e che si sarebbe servito durante il corso della sua vita, ed era ben soddisfatto di questo. Lui però si accorse che quest'uomo guardava nel futuro e diceva loro le cose che stavano per succedere e identificò se stesso nella scrittura e Dio si identificò nell'uomo. Ora non c'è uomo che viva il quale sia nel suo giusto senno, se non che si chieda sempre da dove sia venuto, chi lui sia e dove stia andando. Si sono scritti molti libri, filosofi sono sorti e caduti, ma c'è solo un libro che vi dirà chi siete, da dove siete venuti e dove state andando, ed è la Bibbia, è il solo libro. Di tutti gli ottimi libri che abbiamo, li potreste pure gettar via, tutti. Questa è la verità. Qualsiasi cosa contrario a questa non va bene. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Ogni parola d'uomo sia menzogna, quella di Dio sia vera. E quando vedete qualcosa di così sicuro davanti a voi e le scritture promesse per quel giorno, quello che doveva essere il Messia, e questo giovane vide quello identificato da Dio, allora quello rese Gesù del tutto diverso da qualsiasi altro uomo che lui avesse mai visto. Perciò gli fu data l'occasione. Quando trovò il Signore Gesù, e magari lo vide nelle sue riunioni, nei suoi servizi, corse da lui e cadde ai suoi piedi, dimostrando che il suo atteggiamento per accostarsi era corretto. E disse, «Maestro buono, cosa potrei fare per avere vita eterna?» Ora, ecco cosa è la questione. Non il suo denaro, neanche potrei unirmi alla tua chiesa, Signore, oppure potrei far parte della tua organizzazione, ma che devo fare per avere vita eterna? Era quella la domanda. E gli fu data l'occasione per riceverla. Tuttavia fece una decisione sconsiderata. Lui fu, la rifiutò. Quando scoprì cosa si accompagnava a ciò, non fu interessato. Si rese conto che per fare questo doveva rinunciare alla popolarità, perché Gesù non era popolare, non era creduto dal avventatamente, direi, 90% della gente, o forse era il 95%. Non gli si credeva, come alcune persone animate dal male e da molti, veniva chiamato Beelzebub, un diavolo, e ciò non di meno le scritture lo identificavano perfettamente. Egli si era richiamato a loro dicendo, investigate le scritture, poiché in esse voi pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me o vi dicono chi io sono. Questo ragazzo ebreo, essendo cresciuto in famiglia e sapeva che la Bibbia aveva chiaramente detto loro, i rotoli, Dio Geova aveva detto che se tra voi sorgerà uno che è spirituale o profeta, io, il Signore, mi farò conoscere a lui in visione, e se quello che lui dice viene a compimento, allora udite quel profeta, perché io sono con lui. Ma se ciò non viene a compimento, allora non ascoltatelo. Questo è linguaggio chiaro. È semplicemente un pensiero fondato. Se lui lo ha detto e non avviene, allora è una menzogna. Dio non l'ha detto, ma se lo dice e ciò avviene, quella è la verità e non c'è nient'altro di più vero della verità. Perciò questo giovane aveva visto questo nel Signore Gesù e sapeva che lui teneva le chiavi per questa vita eterna e voleva questa vita eterna, ma rifiutò l'opportunità di fare il suo investimento. Non era interessato a un tale investimento. Sebbene lui era ben identificato essere il figlio di Dio, è perfettamente identificato. La Vergine aveva concepito, partorito il figlio, lui aveva fatto ogni segno che il Messia doveva fare, ma per accettarlo doveva allontanarsi dalla sua tradizione, doveva scostarsi da ciò. Noi vorremmo contribuirlo solo a questo ragazzo giudeo, ma è malissimo che anche oggi dobbiamo accorgerci della stessa condizione. È un prezzo grande. Noi possiamo portare contributi alle chiese di oggi. E molte volte persone che si definiscono credenti e non vogliono separarsi e allontanarsi dalle cose del mondo, come fu chiesto di fare a questo giovane governatore per avere la polizza della vita eterna. Non di meno, in seguito la vediamo pure ben identificata dalla scrittura che le polizze sono ancora date a chiunque vuole riceverla. Come ho detto, lui vide qualcosa in Gesù che nessuno aveva, ma il prezzo era così grande che non volle pagare il prezzo. Oggi è la stessa cosa. Come credo io, stasera, forse sto parlando a diverse denominazioni, metodista, battista, presbiteriana, cattolica romana, giudea, ortodossa, buddha, qualsiasi altra, cioè la gente d'affari delle città. Ma c'è in realtà, è che quando vedete qualcosa con i vostri stessi occhi che le scritture identificano essere la verità, saremmo le persone più irragionevoli, cioè se siamo interessati alla vita eterna, a rigettarla. Sarebbe una decisione sconsiderata come fece questo giovane. Molte volte anche il nostro clero oggi commette questo stesso errore sconsiderato, benché gli studiosi raffinati nei credi che lo conoscono dalla A alla Z, ma ricordate, quei sacerdoti di quel giorno conoscevano pure i rotoli dalla A alla Z, però mancarono di vedere quello che vide questo giovane. E lui era interessato che Gesù, che gli desse vita eterna, ma quando scoprì quanto gli sarebbe costato, allora non fu interessato. Sapete, la Bibbia ci dice, in quest'epoca in cui viviamo, come il nostro cortesissimo fratello Perry qui ci ha esposto, che lui credeva che ciò avveniva negli ultimi giorni. Io certamente lo credo fermamente con tutto il cuore. Credo che la Scrittura lo identifichi. Credo che la scienza lo identifichi. Gli scienziati dicono, mancano 3 minuti a mezzanotte. I nostri programmi che vediamo alla televisione e alla radio e come il nostro popolo si sta comportando è come un commento che ho fatto qui o altrove, che ciò mi ricorda di tutto il baccano che fanno, mi fa ricordare a un ragazzino che di notte passa per un cimitero fischiando, cerca di convincersi che non ha paura, però ha paura. Ecco cosa succede con tutto il nostro applicarci a tutto ciò che stiamo facendo oggi di tutto il nostro baccano popolare. Stiamo cercando di fare pensare alla gente che non sappiamo che l'ora è imminente, però sappiamo che lo è. I nostri scienziati lo sanno, il Pentagono lo sa, noi tutti sappiamo che sta per succedere qualcosa. Voi potete percepirlo bene nell'atmosfera e sappiamo che è imminente. E la nostra Bibbia ci dice, in Apocalisse al capitolo 3, che la Chiesa in quest'epoca sarà identificata proprio come questo giovanotto ebreo ricco. Ricca, non ha bisogno di nulla quest'epoca di Laodicea. Se capita che qui ci siano ministri o lettori della Bibbia. Questa è l'epoca di Laodicea, ed essa disse, perché io sono ricca, siedo come una regina, non ho bisogno di nulla, disse, non sai che sei quel calamitoso, povero, cieco, miserabile, nudo, e non lo sai. La cosa triste di questa citazione scritturale è, se vedessimo un uomo, una persona sulla strada, che fosse cieca, e nuda, e miserabile, e povera, quella sarebbe una vista spiacevole. Non c'è nessuno che non correrebbe il più velocemente possibile da loro a dire, amico, sei nudo, tu devi mostri la tua nudità. Entra presto e lascia che ti dia del vestiario e ti porterò da qualche parte per vedere se posso prendere un medico che possa ristabilirti la vista o cercare di fare qualcosa per la persona. E se tu incontrassi una tale persona e si girasse verso di te e ti dicesse di badare ai fatti tuoi, non sanno nemmeno di essere in quella condizione. Ora, se tu sei in quella condizione e lo sai, non è poi così male. Ma quando tu sei in quella condizione e non lo sai, quella è la parte peggiore. Non si può dirlo loro. E questa scrittura deve adempiersi come tutte le scritture devono adempiersi. La Bibbia ha detto che questa sarebbe stata la condizione negli ultimi giorni ed essi hanno rifiutato Gesù e lui si trovava all'esterno della chiesa cercando di entrare. Hanno rifiutato proprio chiaramente come rifiutò questo giovane ebreo. E questa è stata la Chiesa gentile, la Chiesa sposa, chiamata fuori, detta la Chiesa cristiana negli ultimi giorni. Ma loro lo hanno messo fuori per la stessa ragione che questo giovane uomo d'affari ebreo mise lui alla porta. Il prezzo era troppo alto, essi non potevano accettarlo. La Bibbia qui ha detto che essi erano ricchi. Ha detto che essi non avevano bisogno di nulla. Questo giovanotto era ricco, non aveva bisogno di nulla. Noi siamo una bella denominazione che ha formato grandi ordini, abbiamo la confraternita, abbiamo tutto questo, quello, l'altro, abbiamo avuto i nostri credi per centinaia di anni, siamo stabiliti, non abbiamo bisogno di nulla, non diteci niente riguardo a essa. Ebbene, questa è più dell'atteggiamento arrogante che prese questo giovanotto. Lui non prese quel genere di atteggiamento. La Bibbia ha detto che Gesù lo considerò e l'amò. Oggi mi chiedo se nel mezzo di tutta la nostra confusione, la nostra mondanità, e non di meno cerchiamo di tenere la nostra professione cristiana, se non sia l'amore di Dio a costringere il ministero a rimanere sul campo. Mi chiedo se non sia la stessa cosa, come lo troviamo qui che bussa alla porta cercando di entrare. Ora noi troviamo queste situazioni, è stato in quel modo durante tutte le epoche. Ora, per risparmiare tempo, parlando di nuovo della polizza, e la descriverò a grandi linee per voi solo temporaneamente. Ora, questo ragazzo ricco non chiese di unirsi alla sua chiesa. Lui faceva parte della chiesa. Lo dimostrò. Gesù gli disse: «Osserva i comandamenti, tu li conosci, non commettere adulterio, non rubare, non mentire, defraudare e poi onora tuo padre e tua madre». E questo giovanotto dimostrò di essere un bravo ragazzo colto, non semplicemente una sorta di ciò che definiremmo oggi un teppista. Lui era un tipo di ragazzo bravo, era cresciuto in una buona famiglia. Disse: «Maestro, ho fatto queste cose sin da che ero un ragazzo, tutta la mia vita». Capite? Ciò mostrava che i suoi genitori erano genitori per bene. I suoi andavano in una chiesa che credeva nell'osservare i comandamenti, ma pure nella chiesa, osservando i comandamenti, ancora non rispondeva a ciò che lui vide in Gesù. Lui sapeva, con il nostro credo e con la nostra chiesa e osservando i comandamenti, ancora non ci dà la vita eterna. Non la dava allora, né la darà oggi. C'è qualcosa che dovete fare. Ora troviamo che non fu perché lui non fosse un membro di chiesa, non fu perché lui non fosse moralmente a posto. Lo era, ma possiamo essere un membro di chiesa e moralmente a posto, tuttavia non conseguire la vita eterna. Non conoscere la parola. Alcuni di loro sono teologi e studiosi e maestri della scuola domenicale, commentatori della Bibbia, ma quello non significa niente. Satana conosce quella Bibbia meglio di tutti noi. La Bibbia ha detto: conoscere Lui è vita. Non conoscere la parola, conoscere Lui è vita. Anche Satana crede e trema. Ma noi dobbiamo avere un'esperienza di una morte, sepoltura e risurrezione, dalla nostra vecchia vita alla nuova vita che viene in Cristo. Ciò avviene solo per lo Spirito Santo, la nuova vita. Investighiamo ora alcune di queste persone lungo le epoche che hanno avuto questa polizza e vediamo se darà un buon risultato o meno. Poi vorrei portarvi, come vi ho detto all'inizio, che dovreste consultare qualcuno quando state per fare un investimento, scoprire che avviene, quello che sia ben redditizio. Nei vostri affari dovreste fare così. Voglio parlare di alcuni dei titolari di questa polizza. Stasera porto la vostra attenzione indietro in Genesi ad un profeta dal nome di Noè. Sebbene fosse provato in ogni modo possibile, in ogni maniera, Satana poteva provarlo per fargli cedere quella polizza, ma Noè mantenne la promessa di Dio, la polizza della vita, perché Dio gli aveva detto che tutto al di fuori di quell'arca sarebbe stato distrutto. E benché ciò fosse sembrato insolito per la gente dal pensare moderno del suo giorno, ecco cosa fa oggi il Vangelo. È la cosa insolita perché Dio è insolito. La sua parola è interpretata insolita per quello che noi a volte l'abbiamo interpretata. Ma come ho detto prima, Dio non ha bisogno di nessuno per interpretare la sua parola. Egli fa la sua propria interpretazione col portare a compimento le cose che disse che avrebbe fatto. Egli interpreta la sua stessa parola. Non ha bisogno della nostra interpretazione. Si tratta che la nostra interpretazione sono i nostri stessi pensieri di fattura umana che poniamo in essa. Quando Dio disse sia la luce, e la luce fu, quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Dio disse una vergine concepirà, e lei concepì. Quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Gesù disse: il figlio dell'uomo sale a Gerusalemme e sarà dato nelle mani di uomini peccaminosi. Essi lo crocifiggeranno e il terzo giorno egli risusciterà. Quello non necessita alcuna interpretazione. Egli disse ancora un po': il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine dell'epoca, alla fine. Egli è qui, non c'è bisogno di alcuna interpretazione, è la sua promessa. Le opere che io faccio farà anche lui. Chi crede in me, le opere che io faccio farà anche lui. Questo si trova in San Giovanni 14:12 e sappiamo che è vero, perciò non necessita alcuna interpretazione. Noè, con la parola di Dio, si tenne ad essa, perché lui era un titolare della polizza dell'assicurazione sulla vita, la sicurezza della vita. Lui teneva la polizza ed era un agente per la polizza e andava avanti dappertutto. Ma perché lui era impopolare, non riusciva a convincere nessuno a impossessarsene, solo la sua famiglia. Lui era... La sua polizza sembrava essere del tutto antiquata per la gente, sembrava essere contro il ragionamento scientifico del giorno. Piogge che scendono dal cielo, non era mai piovuto sulla terra, ricordate, il mondo stava su dritto, lo possiamo dimostrare oggi che un tempo stava in quel modo e Dio adacquava la vegetazione mediante irrigazione dalle sorgenti della terra. Ora la scienza in quel giorno erano probabilmente molto più intelligenti di quanto lo sono ora, perché costruirono le sfinge, le piramidi e così via, cose che noi oggi non potremmo tentare di fare, non abbiamo le facoltà per poterlo fare, essi però costruirono ciò. E ritengo che forse determinavano l'altezza della luna col radar o cosa mai avessero in quel giorno. Gesù disse come avvenne ai giorni di Noè, un'altra civiltà comparata a quella, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Vediamo dove recentemente hanno disotterrato un impianto idrico moderno, nel vecchio Messico. Non abbiamo nessun precedente affatto. Vedete, potrebbe essere stato da un'altra epoca passata. Gesù disse come avvenne in quel giorno, uomini abili, intelligenti. Ma se lo fu, allora ci sarà una polizza vita offerta alla gente. Egli disse così. E Noè potrebbe non essere stato in grado di spiegarlo, poiché la scienza diceva possiamo prendere degli strumenti e dimostrare che lassù non c'è pioggia. Signore, lei ha perso la ragione. Ciò nonostante, lui sapeva che la voce che gli aveva parlato era Dio. Perciò, se Dio aveva detto ci sarà dell'acqua che verrà dall'alto, sebbene non c'era acqua, Dio è Elohim, colui che esiste da sé, egli è l'onnisufficiente. Se disse ci sarà acqua lassù, egli è in grado di mettere acqua lassù per mantenere la sua parola. Il nostro padre Abramo, che è il padre di molte nazioni, se capitasse che ci siano giudei seduti vicino, si chiederanno come furono portati dentro i gentili, poiché Abramo era il padre di molte nazioni. E lui non vacillò alla promessa di Dio per incredulità. Anche lui aveva una polizza. Dio gli aveva fatto una promessa di essere padre di molte nazioni, non soltanto delle nazioni ebree, bensì altre nazioni di cui sarebbe stato padre. Notate come lui fece. La promessa che Dio gli diede era sconsiderata, radicale. Lui aveva 75 anni e Sara aveva 65 prima che ricevesse la promessa. Ma lui si separò dagli increduli perché sapeva di essere erede della giustizia per volontà di Dio e non importa quanto a lungo ci volesse. Forse il primo mese passò e lui disse a Sara: come ti senti? Non c'è alcuna differenza. Disse: noi avremo il figlio comunque. Lo ha detto Dio. Andiamo avanti e facciamo le scarpine di lana, prepariamo tutto. Dio ha detto che lo avremo. Questo pone fine alla cosa. Il primo anno passò. Cara, come ti senti? Niente d'insolito. Bene, sarà un miracolo più grande di quanto lo fosse se fosse accaduto al primo mese. Capite, lei aveva oltrepassato la menopausa di 10 anni quando fu data la promessa. Loro non avevano figli, lei era sterile e lui era sterile. Perciò lui però aveva ancora quella polizza, perché era la parola di Dio, una promessa. Lui non se ne sarebbe staccato. E la Bibbia disse che Abramo non vacillò alla promessa di Dio per incredulità, ma fu forte dando lode a Dio, sapendo questo, che egli è in grado di fare quello che ha promesso di fare. Perciò il bambino nacque, perché lui aveva la polizza. Noè aveva la sua polizza, egli risparmiò la vita, quello era il saldo. non solo la sua vita, ma la vita della sua famiglia, saldato, salvandoli. Parliamo di un altro investitore di questa assicurazione sulla vita eterna. Daniele il profeta, quando, come lo chiameremmo noi, se vorrete scusarvi come un'espressione mondana, immagino non dovrei farlo qui sul pulpito, è il solo modo che io conosca per farlo, alla resa dei conti. Il re Nebuchadnezzar era entrato e preso i figli di Israele perché si erano allontanati da Dio. Si allontanarono, tuttavia facevano tutti i loro sacrifici. Quando Dio chiese loro di offrire agnelli e torelli e così via, un uomo, un bravo giudeo, scendeva per la strada con un torello grasso o un agnellino sotto il braccio. Il giorno dell'espiazione lui scendeva ad offrirlo per il suo peccato. Lui era sincero quando uccideva quell'agnello e il sacerdote lo accoltellava e teneva le mani sopra di esso, sapendo che quella vita veniva tolta per salvare la sua vita. In questo lui era sincero e fin tanto che era sincero tutto era a posto. Ma venne il tempo in cui questo diventò una tradizione familiare. Allora Dio disse, inviò un profeta sulla scena, dal nome di Isaia, e gli disse, i vostri sacrifici, le feste solenni puzzano al mio naso. Ecco dove l'abbiamo ricevuto. Ci siamo iscritti alla Chiesa, il che va bene, noi facciamo tali cose. Ma voi dite, sei un cristiano? Sono metodista, sono battista, sono presbiteriano, pentecostale o qualcos'altro. È una tradizione, non c'è più alcuna dichiarazione in sincerità. Essi non promuovono, non fanno fronte alle scritture e così via, vivono proprio in ogni maniera che vogliono. Se hanno un pastore che cerca di correggerli, lo buttano fuori. Non hanno niente a che fare con lui se non può portare Hollywood nella chiesa. Feste, feste di bunco, cene di zuppa ed ogni altra cosa. Lasciano che le donne agiscano in ogni modo vogliano e si vestano in qualsiasi modo vogliano, immoralità di tutto. Il fascino sessuale è diventato una tendenza moderna. È una disgrazia. Gesù disse a quella donna, puoi essere più virtuosa possibile, ma indossando quegli abiti nel giorno del giudizio sarai responsabile di adulterio. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. E comunque tu sia innocente, quel peccatore risponderà di adulterio e tu sei quella che ti sei mostrata. Voi cristiane, non vi vergognate? Dovreste agire come figlie di Dio. E voi uomini, membri di chiesa, diaconi, anche ai ministri, che permetterete alle vostre mogli di farlo, dovreste essere figli di Dio. Quella non sembra essere la condotta di un figlio di Dio con in lui la natura di suo padre. Avete paura di dire qualcosa perché l'organizzazione vi butterebbe fuori. Proprio così. Daniele si propose in cuor suo che non avrebbe contaminato il suo investimento. Si propose qualunque cosa il mondo, quanto il re diventasse più ricco e quanto lui cercasse di farmi andare nelle cose del mondo, io non lo farò. Non contaminerò il mio investimento. Oh, mondo cristiano, non contaminare il tuo investimento che hai fatto nella vita eterna. Voi lo insozzate. Daniele si propose di non farlo. Ne valse la pena nel risparmiargli la vita quando fu gettato nella fossa dei leoni. Il suo investimento ne valse davvero la pena. I figlioli ebrei erano determinati a non adorare un idolo e ne valse la pena. Ciò risparmiò loro la vita in una fornace ardente. Poi viene Simon Pietro, un ottimo fariseo che era stato ammaestrato da suo padre, che sarebbe venuto il giorno che verrebbe il Messia attraverso tutte le epoche. Il popolo giudeo l'aveva aspettato. E senza dubbio suo padre gli aveva detto, figlio, una volta io ne lessi una storiella, potrebbe essere stata di fantasia, non dico fosse autentica. Ma egli disse, io ho aspettato il momento in cui arrivasse il Messia, e disse, io so che prima che quel tempo giunga ci sarà ogni tipo di ismi, succederanno cose false, ma, figliolo, quale ebreo, quali ebrei ci è stato insegnato di credere ai nostri profeti? Perché la parola del Signore viene ai profeti e soltanto a Lui. Il Signore disse, io non faccio nulla se prima non lo rivelo ai miei profeti. E questo Messia, secondo Mosè, il Signore tuo Dio susciterà un profeta fra voi, dei vostri fratelli, come me. E il Messia non sarà un educatore, non sarà una denominazione, sarà un profeta. E la parola del Signore sarà con lui. Andrea aveva udito Giovanni parlare della venuta di uno di questo genere, il battezzatore. Poi però un giorno Simone stesso si avvicinò nella presenza di questo Gesù di Nazareth e non appena egli pose lo sguardo su di lui disse: «Il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona». Lui sottoscrisse subito una polizza. Sapeva che quello era il Messia. Quella era la scrittura rivendicata del suo giorno, il Messia. Come fecero gli altri a mancare di vederlo? Ecco stare là uno, il nome di Filippo, che se ne andò a circa 15 miglia intorno al monte da un tizio chiamato Natanaele. Insieme avevano fatto degli studi biblici. Forse la loro conversazione era qualcosa di questo genere. Quando lo trovò sotto un albero a pregare, disse: «Natanaele». Naturalmente, essendo un gentiluomo che seguiva Gesù, chiunque segue Gesù sarà un gentiluomo. Perciò lui lo trovò in preghiera, lui aspettò un po', ma fate attenzione, lui non gli parlò dei suoi oliveti e così via, andò dritto al punto. «Vieni, vedi chi abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe». Disse: «Ebbene, potrebbe esserci qualcosa di buono che venga da Nazareth?» E gli disse: «Vieni, vedi! Quella è la risposta migliore che qualsiasi uomo potrebbe dare ad un altro! Vieni, scoprilo da te stesso! Non sedere a casa a criticare! Vieni, investigalo tu stesso!» Lungo la strada di ritorno la loro conversazione potrebbe essere stata così. Forse Natanaele disse: «Sai, per anni abbiamo aspettato un Messia. Tu sai, Filippo, come abbiamo studiato questo. Ebbene, credo che se il Messia venisse, Dio tirerà i corridoi in cielo e farà scendere i grandi corridoi, la scalinata proprio sul nostro grande cortile del Tempio, dove il nostro sommo sacerdote Caiafa, e dirà: «Eccomi!» Capite? Quella però non è la maniera in cui la Scrittura disse che sarebbe venuto. Egli verrà solo nel modo in cui ha detto la Scrittura. Egli era venuto in un profeta proprio come era Mosè, un uomo ordinario, un pecoraio. Notate, e quando lui si avvicinò nella presenza del Messia e si trovò nella linea di preghiera per i malati o qualsiasi cosa stesse facendo, troviamo che il Messia si rivolse a lui e disse: «Ecco un israelita in cui non v'è frode alcuna». Ora potreste pensare che questo fu perché lui era vestito in quel modo, ma ricordate, tutti gli orientali vestono allo stesso modo, il turbante, la barba, eccetera. Ricordate, Gesù camminò pure con loro sulla strada per Emmaus per tutto il giorno dopo la sua risurrezione e loro nemmeno lo riconobbero. Lui era vestito allo stesso modo. Perciò troviamo che in questa grande presenza di lui, egli disse: «Rabbi», questo bravo giovane ebreo disse: «Rabbi, quando mi hai conosciuto? Quando mai mi hai conosciuto?» Riconoscermi essere un israelita e onesto, la reputazione che ho. Non mi hai mai visto prima, come mi conosci? Ed egli disse: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto». Egli sottoscrisse una polizza, cadde ai suoi piedi come fece quest'altro giovanotto, disse: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, oggi il suo nome è immortale». C'è una piccola donna, potrei parlare di lei, a causa delle signore che stanno vicino. Questa piccola signora non era come voi. Lei, riguardo alla Chiesa, aveva una morale che l'accusava. Forse una certa ragazzina che era stata buttata fuori sulla strada erroneamente. Forse i suoi genitori non si erano presi cura di lei. Lei era metà giudea e gentile. Era samaritana. Ricordate, ci sono solo tre razze di popoli se la nostra scrittura è corretta. E Dio mi perdoni per aver persino accennato se essa è corretta. Essa è corretta. Essa è Dio stesso. Nel principio la parola era, la parola era appo Dio, la parola era Dio, la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Lo stesso ieri, oggi, è in eterno. Così questa signorina venne buttata fuori. Per prima cosa potrei spiegare la gente di Cam, di Sem e di Jafet. Ora, noi, i gentili, in quei giorni, noi eravamo pagani. Noi adoravamo idoli, ma giudei e gentili aspettavano un Messia e lui viene soltanto per coloro che lo aspettano. Oggi a volte diciamo che lo stiamo aspettando e investiamo milioni e miliardi di dollari in cose ed edificare istituzioni e cose, mi chiedo, e i missionari muoiono di fame sul campo, io li conosco là fuori stasera che predicano senza indossare un paio di scarpe. Investiamo milioni e milioni di dollari per delle assurdità e poi, ebbene, le nostre proprie azioni condannano la nostra testimonianza. Qui però questa giovane donna, come la conosciamo noi, lei era una samaritana. Gesù era sulla propria strada verso Gerico, che è sottostante Gerusalemme. Lui però fece il giro per Samaria e giunse ad una città chiamata Sicar e vi mandò i suoi discepoli a comperare viveri, del cibo. E mentre erano partiti, questa giovane donna giunse a prendere dell'acqua ed egli le disse, portami da bere. E lei si voltò, vedendo che era un giudeo, disse, non è consueto che tu mi chieda ciò, disse, tu sei un giudeo. E egli disse, ma se tu conoscessi a chi tu stessi parlando, chiederesti a me da bere, io ti darei dell'acqua che non verresti qui ad attingere. Così la conversazione continuò sulla religione, infine lui prese contatto con la vita di lei, disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, io non ho marito. Disse, hai detto la verità, hai avuto cinque e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Ora alcuni giorni prima di questo, i maestri e rabbini di quel giorno, gli uomini che avrebbero dovuto sapere, dissero, ehi è Beelzebub, fa questo per uno spirito cattivo. Dovevano rispondere alla loro congregazione. Perciò inventarono, dissero, è uno spirito cattivo. E Gesù disse, per questo vi perdonerò, l'espiazione non era stata fatta. Ma quando lo Spirito Santo verrà a fare la stessa cosa, parlare contro di esso, non sarà mai perdonato. E sappiamo che questo successe quando Tito, dopo che loro ebbero rigettato lo Spirito Santo, Tito bruciò il Tempio e disperse i giudei per tutto il mondo ed ora si stanno nuovamente radunando per adempiere la Scrittura. Ora notate dunque questa giovane donna. Quando quei giudei videro compiere ciò e lo chiamarono uno spirito cattivo, uno spirito impuro, la Bibbia ha detto chiamarono lo Spirito di Dio che faceva l'opera uno spirito impuro, un diavolo, come un indovino, una persona malvagia. E allora subito questa donna seppe che la realtà era diversa. Quando disse, vai a prendere tuo marito, lei disse, non ne ho. E gli disse, hai detto la verità perché hai cinque e quello con cui stai vivendo, non tuo marito. Sentite questo. Subito, lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Ricordate, loro non avevano avuto profeti per circa 500 anni. Malachia fu l'ultimo profeta degli ebrei. Noi sappiamo che il Messia sta venendo e questo sarà l'identificazione del Messia. Sappiamo, quando Egli viene, questo è ciò che farà. Gesù disse, io che ti parlo, son d'esso. E lei prese una polizza. E lei entrò in città per diffondere la buona novella che aveva trovato il Messia. Ebbe vita eterna perché aveva creduto in Lui. Come lo seppe? Lei vide l'identificazione della Scrittura manifestata da Lui. Noi lo sappiamo, quando il Messia viene, per 400 anni non abbiamo avuto un profeta, e quando Egli viene, sarà il prossimo uomo sulla scena. Ora quando Egli viene, lo riconosceremo, e Lui deve fare quella stessa cosa. Disse io, son d'esso. Lei prese una polizza, era interessata ad essa.
Nicodemus, few moments in closing. Nicodemus.
Nicodemo, pochi momenti, ora in chiusura. Nicodemo, un rabbino, un uomo di circa 80 anni, era stato convinto che c'era qualcosa in Gesù di diverso da altri uomini. Perciò voleva una polizza. Così venne di notte per la polizza e trovò la banca aperta per affari. È sempre aperta, è aperta a un banchetto, è aperta là fuori sulla strada, è aperta ovunque ci sia qualcuno pronto per fare affari. Questa polizza è colui che è titolare. Lui trovò che la banca è aperta, prese una polizza. Ora sappiamo che in Luca 24:49, dopo che Gesù aveva scelto i suoi discepoli, essi erano titolari della polizza della vita eterna. Perciò ora, sapete, in una normale polizza di assicurazione, pagano sempre i dividendi. Così loro erano stati già accettati e scelti da Gesù, perciò salirono a Gerusalemme in attesa fino al giorno di Pentecoste per avere i loro dividendi. E il conto fu saldato con il battesimo dello Spirito Santo e la potenza per manifestare Gesù Cristo. Metodista, battista, presbiteriano, ortodosso, chiunque siate, che affermate di essere cristiani, perché non fate allo stesso modo? Credete in Gesù Cristo e diventate un membro della Chiesa? Perché non salite a Pentecoste e prendete i vostri dividendi? La potenza dello Spirito Santo Quei titolari di polizza l'hanno emessa. Lo potete anche voi, se lo credete, e lo credete veramente. Pietro, parlando loro, disse: a voi è la promessa, e ai vostri figli, e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Essi volevano sapere cosa fare. Egli disse: ravvedetevi, ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È stata una promessa. Perciò, se stasera sei solo uno che confessa e non hai mai ricevuto i tuoi dividendi, perché non porti la tua polizza stasera e mi lasci parlare con te per un po'? Inginocchiati con me per alcuni minuti e scopri se non è così. Sii sincero riguardo a questo. Il conto sarà saldato proprio ora se veramente tieni una polizza. Egli riconoscerà la polizza, la tua fede, se tu dici che è in Dio. Se è in Dio e nella sua parola e non in una chiesa o in un credo denominazionale, ma semplicemente credere in Gesù Cristo, salderà il conto. Egli conosce la sua propria polizza. Introdurrò un altro personaggio, solo per alcuni momenti. C'era un altro ebreo ricco che un giorno incontrò Gesù, dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione. Nel caso dovesse esserci qui un ebreo, stasera, o chiunque tu sia, che lui fu crocifisso, non c'è alcuna scusa che tu non possa incontrarlo proprio qui, proprio allo stesso modo come il giovane governatore ricco incontrò lui. Se vuoi una polizza, egli è qui per fare affari. C'era un uomo dal nome di Saulo ed era stato ammaestrato in tutti i grandi insegnamenti e le tradizioni del suo popolo. Gamaliel era il maestro, uno dei più bravi insegnanti ebrei del tempo. E Saulo era così zelante di questo, tanto che lapidò Stefano, cioè vide Stefano, anzi l'approvò. Tenne le giubbe di quelli mentre lui approvò, avendo autorità dal sommo sacerdote per gettare tutte quelle persone di quella polizza in prigione, perché gli era stato detto dai suoi anziani che quest'uomo non era alcun profeta, non c'era niente in quest'uomo se non un radicale. Ed aveva delle lettere in tasca andando giù, perché aveva sentito che ce n'erano alcuni giù a Damasco che tenevano quella polizza e ne avevano attinto vantaggio e stavano veramente facendo delle cose. E il sommo sacerdote gli disse: Saulo, tu sei un uomo zelante, prendi da me questa delega, scendi là e arresta ognuno di loro, perché non sono altro che radicali, non c'è niente in loro. Scendi e legali e gettali in prigione. Se hai da ucciderli, uccidili, va proprio bene, vai a prenderli. Saulo disse: Vostro onore, Signore, Santo Padre, andrò. Lui andò lungo la strada, quel giorno, intorno alle 11, procedeva, avvicinandosi alla città. All'improvviso venne dai cieli la colonna di fuoco, lo gettò a terra e lui si alzò per guardare, c'era quella colonna di fuoco davanti a lui. Ora, per dimostrarvelo, lui era un ebreo e non avrebbe mai adorato nulla né chiamato nessuna cosa Signore se non avesse saputo che era il Signore. E sapeva, quale insegnante sotto Gamaliele, che l'angelo del Signore, che era il Logos che usciva da Dio, cioè Cristo che li conduceva attraverso il deserto, era nella forma di una luce, una colonna di fuoco. E quando essa lo gettò a terra e lui alzò lo sguardo e la vide là, disse: Signore. Ora, lui non avrebbe chiamato nient'altro che quella Signore. Tuttavia, essendo un ebreo, sapeva che quella era Geova. Ecco perché ebbe la rivelazione. Poteva dire che Gesù del Nuovo Testamento era Geova del Vecchio. Quella era la sua rivelazione, perché aveva visto Geova. E disse: Signore, chi sei tu? Egli disse: Io sono Gesù. Egli ti è duro ricalcitrar contro gli stimoli. E lui sottoscrisse una polizza. Confrontate insieme i due uomini, un giovane ricco ebreo che voleva tenersi alle loro tradizioni, un altro che fu convinto. Uno di loro lo vide quale uomo che Dio è stato fatto carne per morire e togliere il peccato. Il sangue di agnelli e così via, la vita che era là dentro non poteva venire sul credente, perché è la vita di un agnello, non ha in sé anima, una vita animale. Ma questo era Dio stesso, e perciò noi, divenuti nati di quello Spirito, siamo figli e figlie di Dio, la vita che era sul nostro sacrificio. Confrontate insieme i due uomini. Lo videro rivendicato che Dio era in Cristo, la stessa colonna di fuoco che aveva condotto il suo popolo attraverso il deserto e li aveva condotti fin là nutrendoli tutto il giorno. Ricordate quando Gesù era sulla terra, disse: sono venuto da Dio e vado a Dio. Egli era la colonna di fuoco che portò i figli di Israele attraverso il deserto. La Bibbia ha detto che Mosè stimò le ricchezze di Cristo tesori maggiori di quelli d'Egitto. Egli rinunciò all'Egitto per seguire Cristo. Quando egli era qui, quella colonna di fuoco era rappresentata in lui, Dio. Egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Le opere vi dicono quello che io ero tenuto a fare. Se non faccio quello, allora non credeteci. Ma se non potete credere a me, essi dissero: tu sei un uomo che fai di te stesso Dio. Disse: se non potete credermi, quale uomo credete le opere? Esse testimoniano di me. Capite? Ora, quando era morto, sepolto, risorto, asceso, qui lo troviamo di nuovo in quella colonna di fuoco. Egli era venuto da Dio e andò a Dio. Egli è ancora lo stesso ora. Notate, certo, lo stesso che era. E quando Paolo, anzi Saulo allora, riconobbe che Dio, Geova, la colonna di fuoco del Vecchio Testamento, aveva chiamato se stesso Gesù, lui sottoscrisse la sua polizza. Allora lui fu pronto per essa. Che decisione sconsiderata per quel giovane governatore! Quale, come deve aver, cosa, come poté lui farlo? Cosa daresti in cambio per la tua anima? Dopo tutti gli edifici, e tu lasci ciò perché i tuoi parenti litighino per essi, e tutto il resto, che ne è di quell'anima e dove sarai? Ricorda, sarai da qualche parte, migliaia di anni a partire da stasera. Questo potrebbe essere per te il momento di prendere la tua decisione. Notate che errore sconsiderato questo affare. Che povero uomo d'affari fu lui. Cercare di tenersi a una tradizione quando gli fu dimostrato e rivendicato che qui era la vita eterna, e lui testimoniò la stessa cosa chiedendo a Gesù riguardo a ciò. Paolo l'accettò. Sappiamo come lui ne venne fuori, come le persone odierne. A loro piace l'opinione popolare e la lode dell'uomo invece dell'onore di Dio. A Paolo non interessava la lode dell'uomo. Lui voleva l'onore di Dio. Seguiamo questo giovane ragazzo. Solo un momento prima di concludere. Seguiamolo. Troviamo il luogo successivo che questo giovanotto, sapete cosa gli capitò? Lui non divenne povero per aver fatto questo. Non divenne un mendicante sulla strada. Lui crebbe nei beni. Aveva rifiutato l'occasione. Molte volte, oggi le persone rideranno e si faranno beffa dello Spirito Santo, poi continuano a ingrandirsi nei loro affari. Sapete, scusate questa espressione, ma quando ridono dicono: beh, guarda me, se c'è qualcosa in esso, vedi, ebbene, sarebbe successo a me, mi sarebbe capitato qualcosa. Sapete, c'è un proverbio che gli stolti cammineranno con scarpe chiodate dove angeli temono di camminare. Questo giovane governatore praticamente fece questo. Capite? Lui fece un pessimo errore e scopriamo che non intralciò mai i suoi affari. Si ingrandì. Diventò più popolare, ebbe più beni. Scopriamo, dopo un po', che ne ebbe di tanti grandiosi che dovette perfino costruire nuovi granai per metterci la sua roba. E perché la Chiesa ha rifiutato lo Spirito Santo in questi ultimi giorni? Lei si è accresciuta, ed ora entrerete nel Concilio Ecumenico proprio esattamente quello che la Bibbia ha detto che voi avreste fatto. Ora siete veramente Laodicea, ricca e accresciuta nei beni, proprio esattamente come era quel giovane uomo. Lui era un simbolo della Chiesa che rigetta. Paolo era un simbolo di chi riceve. Entrambi ebbero l'opportunità come avete voi stasera, ed ho io. Si accrebbe nei beni, così la Chiesa, l'epoca di Laodicea, accresciuta nei beni. E ricordate, lui divenne tanto importante da divenire tanto popolare che anche i monarchi, le persone importanti, cominciarono a venire. E una volta lui preparò un grande banchetto. E al suo bazar c'era un titolare della polizza di vita eterna e scopriamo che lui giaceva presso la porta. Oh, forse egli spazzò via un po' di briciole per lui. Lui ebbe nuovamente l'opportunità, un testimone. Lazzaro gli testimoniava. Ma lui solo spazzava via le briciole. Oh, bene, proverò questo, prenderò questo quarto di dollaro o qualunque cosa. Sapete, quella è proprio l'attitudine del 1964. Oh, sarò un po' di aiuto, va tutto bene, lasciatelo andare, vedete? Ma lui teneva la polizza, i poveri in spirito. Matteo 5 ci dice che quello è uno di loro e il regno del cielo. Lui continuò ad accrescersi nei beni e diventare più grande, molto popolare. È un uomo importante, ma alla fine giunse il suo saldo. Alla fine venne. Sulla terra aveva un grande saldo. Senza dubbio ebbe un grande servizio funebre, venne il predicatore della grande denominazione, forse tenne un discorso con grandi parole su di lui. Magari tennero la bandiera a mezza asta. Illustri uomini d'affari lo portarono alla sua sepoltura, ma la Bibbia disse... Nell'inferno venne il suo saldo per aver rigettato la polizza di vita eterna. Nell'inferno sollevò gli occhi, essendo nei tormenti, e guardò lontano oltre il grande abisso che Gesù disse che nessuno ha mai oltrepassato né mai oltrepasserà, e trovò il titolare della polizza di vita eterna, confortato all'altro lato. Entrambi, uno l'aveva ricevuto, entrambi ebbero il loro saldo, lo spazzino di briciole ebbe il saldo. E ora il ricco diventa il mendicante. Lascia che il titolare della polizza ritorni e tocchi le mie labbra con un po' d'acqua, perché queste fiamme mi stanno tormentando. Uomo d'affari, non fare lo stesso errore. Tu sei mortale proprio come erano loro. Devi prendere una decisione. Fai ora il tuo investimento. Rendilo sicuro. Fai la tua elezione. Appello sicuro. Sottoscrivi una delle polizze. Sentite ancora solo un momento o due, se potete. Quando Mosè, che abbandonò, essendo un re d'Egitto, un faraone, stimando il vituperio di Cristo, faraone guardava fuori su quelle persone come un mucchio di imbrattatori di fango, ma Mosè guardò su di loro come il popolo con una promessa. Come guardi su di loro? Il popolo di Dio. Mosè ebbe il suo saldo. Osservate i suoi barellieri. La Bibbia disse che erano angeli. Perché? Nessun altro poteva portarlo dove lui stava andando. Essi furono i suoi barellieri. C'era Elia, nel tempo in cui le donne si tagliavano i capelli come la signora Kennedy e le altre fanno oggi. Si imbellettano le facce, una Jezebel, un re, tutto il popolo diventò mondano, anche la chiesa lo diventò. E Dio inviò un profeta dal nome di Elia per condannare quella cosa. Dopo che divenne vecchio e stanco, era pronto per andare a casa, non dovette nemmeno morire. Pure il suo saldo giunse. Dio gli mandò giù un carro e alcuni cavalli e lo portarono su nei cieli. Stefano, che resistette nel Sinedrio, parlò loro francamente e disse: «O voi di collo duro, incirconcisi di cuore e di orecchie, che rigettate la polizza! Voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate voi!» Alla sua morte lui ebbe il saldo, alzò lo sguardo e vide i cieli aperti, Gesù stare alla destra. Moody, gli ultimi giorni, circa 100 anni fa, un piccolo calzolaio di Chicago poteva appena scrivere il suo nome. Una volta il giornale inviò per intervistare Moody. Il suo ministero era tanto straordinario che volevano vederlo messo nel giornale cosa lo causava. Che ne era di Moody? Che genere di predicatore deve essere? È un predicatore dinamico. Quindi mandarono per un'intervista da scrivere nel loro editoriale e Moody non riusciva neanche a leggerlo dopo che lo scrissero, così il suo manager dovette leggerlo per lui. E disse, ecco come suonava l'editoriale. Diceva, perché qualcuno andrebbe a sentire predicare Dwight Moody? È più di quanto io possa dire. Diceva, per prima cosa, egli è l'uomo più brutto che io abbia mai visto, testa pelata, i bassettoni pendenti. E diceva, egli è tanto grasso quanto è alto. E diceva, quando cerca di predicare non sa leggere, e quando predica piagnucola, parla nel naso e balbetta. Quando ebbe finito, il signor Moody scosse solo le spalle, disse, certo che no, essi vengono per vedere Cristo. Perciò questo fu tutto. Comunque fossero le critiche, lui aveva una polizza. E quando stava morendo, e il dottore disse, ecco la morte che colpisce, signor Moody. Lui si sollevò e disse, tu chiami questa morte? Questo è il mio giorno di incoronazione. capite? Lui teneva la polizza. Il mio buon amico Paul Rader, quando io ero ragazzino, fui ordinato nella chiesa missionaria battista, e Paul Rader era pure un missionario battista, così, a Fort Wayne, quando andavo a sentirlo predicare. In seguito arrivò quassù, sulla costa ovest, e si trovò tanto nei guai, e alla fine ebbe problemi, tanto che si ammalò, alla fine ebbe il cancro e stava morendo. Lui e Luke erano stati insieme per tutta la vita, rimanevano uniti come mio figlio ed io. Perciò, quando Paul stava morendo, l'istituto biblico di Moody mandò giù un quartetto e si trovavano là. Paul aveva il senso dell'umorismo ed era il piccolo istituto biblico di Moody con questo coro aveva mandato là, cioè un quartetto, e loro stavano cantando «Più vicino a te, mio Dio». Paul si voltò e si tolse alla svelta il lenzuolo di dosso, disse «Chi sta morendo, io o voi?» Capite? Disse, sollevate quelle tapparelle e cantatemi alcuni buoni cantici allegri del Vangelo. E cominciarono a cantare, giù alla croce dove morì il mio Salvatore, laggiù piansi per la purificazione del peccato, là al mio cuore fu applicato il sangue e gloria al suo nome. Paul disse, dov'è mio fratello Luke? Luke era nella stanza accanto, non voleva vedere morire suo fratello, disse, ditegli di venire qui. Così Luke entrò, molti di voi l'hanno conosciuto, uomo grande, tarchiato. Lui entrò, Paul stese la mano, disteso sul letto, e prese Luke per la mano e lo guardò in faccia, disse, Luke, abbiamo percorso un lungo cammino insieme. Ma pensaci, Luke, in 5 minuti da ora mi troverò nella presenza di Gesù Cristo, rivestito della sua giustizia, tenendo la mano di suo fratello, la sua polizza pagata. Il vecchio dottor Bosworth, che era qui con me l'ultima volta, la penultima volta, vecchio di 84 anni appena ritornato dall'Africa, io ricevetti una telefonata di «Vieni a Miami», distrussi quasi i copertoni della mia automobile per arrivarci. Disse «Lui sta morendo». Mi precipitai da lui. Sapevo che lui era un titolare della polizza. Andai giù, entrai là nella stanza, il piccolo uomo calvo con le braccia alzate, le sue piccole braccia scarne. Corsi da lui e caddi sulla mia faccia e gridai, padre mio, carri di Israele e sua cavalleria. Mise le mani su di me e mi benedì. Dissi, fratello Bosworth, posso pregare per te? Disse, no. Disse, non sono malato. Dissi, che succede, fratello Bosworth? Disse, sto solamente andando a casa. Dissi, lo sapevo. E dissi, desidero chiederti qualcosa, fratello Bosworth. Dissi, quando è stato il momento più grandioso della tua vita e del tuo ministero? Hai servito Dio prima che io nascessi. Siamo stati insieme nei campi di missione. Siamo stati in tempeste, nell'aria e sul mare. Mi sei stato accanto quando ho visto diavoli da ogni lato e stregoni. E che grandi sussulti quando, stando là, vedevamo Dio paralizzarli. Qual è stata la più grande emozione della tua vita? Egli disse, proprio ora. Lui stava per riscuotere la sua polizza. Disse, tutto quello per cui ho vissuto, fratello Branham, è stato Gesù Cristo, e in qualsiasi minuto Lui entrerà per la porta per portarmi a casa. Sì, quelli erano titolari della polizza che hanno dato tutto quello che avevano e l'hanno investito nella perla di gran prezzo. Non volete anche voi investire stasera mentre chiniamo i capi? Non riesco a vedere per tutto l'uditorio, non so che cos'è, quanti, cioè chi sta guardando il programma nel circuito chiuso televisivo stasera. Sto per chiederti, amico, non lasciare che queste siano parole vane. Tu sei mortale, devi morire, lo sai. E può succedere che prima di mattina venga il tuo momento. Io non sono una persona che non tengo a persuadere, è perché Gesù disse tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. Stasera, se c'è spazio nel cuore per quella polizza, non vuoi accettarlo? Quella polizza è Cristo, la polizza offerta dall'amore di Dio per te, la sua parola che diventa viva nel tuo cuore, rendendoti parte di Lui. Egli è la parola, accettalo nella tua vita. Non vuoi farlo e fare questo grande investimento? Per quanto io possa vedere, non riesco a scorgere che circa 10 piedi da me o 15. Vi chiederò di alzare le mani se vorreste ricevere una delle polizze della vita eterna. Dite, lo voglio, fratello Branham. Solo ricordami nelle tue preghiere, tu non vedi la mia mano, Dio però sì.
Heavenly Father, this simple
Nostro Padre Celeste, questo semplice, rude, eppure vero racconto di vita, ho parlato in questo modo, Signore, perché quelle persone, gente d'affari, l'avrebbe capito di più in quel modo d'essere qualcosa rappresentata qui sulla terra. Ecco perché la chiamo una polizza. Perdonami se ho sbagliato nel chiamarlo così. Poiché noi siamo ora in un vero momento sacro, dove senza dubbio ci sono molti che pensano seriamente ora, sapendo che anche loro devono avere un saldo su qualsiasi cosa hanno qui, e capiscono cosa significa rifiutare. Ora quel giovane, come io so, forse essendo tanto popolare tra la gente, lui rimase nella chiesa, lui osservava i comandamenti, non commetteva adulterio, né rubava, né faceva quelle cose, ma nel suo stesso cuore sapeva di non avere vita eterna. Rendi coloro, Signore, che stanno cercando di incontrarti per la vita eterna, con solo quelle caratteristiche morali, possono essi stasera ricevere l'invito e solo stare in piedi e dire: Signore, farò qualunque cosa tu mi chiederai di fare. Accordalo, Signore. Ora essi sono tuoi. Rimetto ogni cosa a te. E se il seme è caduto da qualche parte, Signore, sopra qualche terreno, qualche seme predestinato, per molti anni è stato affamato e assetato, forse stasera è caduto su alcuni da qualche parte, possano essi ricevere vita, Padre, perché lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. E continuamente coi capi chini chiederò al fratello Perry se vorrà di venire qui a restare, prendere il resto del servizio.